Detto questo, ricominciamo dove eravamo rimasti la volta scorsa. Vi riepilogo quello che si era detto. Abbiamo detto che la definizione originaria di Kant era particolarmente poco definitoria e quindi diciamo che ha lasciato alla disciplina un compito abbastanza impervio, nel senso che nel momento in cui si è cominciato a fare un minimo di lavoro di riflessione sulla questione, ci si è chiesti, come d'altronde è normale nel nostro modo di costruire il sapere, che cosa studia sta nuova disciplina? Siccome la società, come abbiamo detto, è un oggetto abbastanza ingannevole, del quale parleremo con calma, ma che già ora, se ci pensate, non è facile da definire, nel senso che è la società? Noi usiamo questa parola come al solito, però nel momento in cui dovessimo andare a dire effettivamente di che si tratta avremmo delle difficoltà, perché cominceremmo a fare tutto un inventario di quello che ci viene in mente. E questo inventario in larga misura è già studiato da altri. No? Dice, vabbè, c'è il diritto, ok, lo studia la giurisprudenza. C'è l'economia, ok, la studia l'economia. C'è l'arte, ok, la studiano gli storici dell'arte, eccetera. Quindi di fatto dici tu che cosa fai? Ecco, il problema era effettivamente quello. E vi ripeto, è un problema che ci troviamo ad affrontare pure noi oggi. Perché non è tanto un problema di Kant che non aveva le idee chiare, è che nel momento in cui Kant percepisce questa necessità, non ci sono le idee chiare. Esattamente come oggi. Noi oggi non abbiamo ben chiaro dove stiamo andando né come ci stiamo andando. Cominciamo a sapere che certe cose sarebbe meglio non farle, anche se con una certa lentezza lo stiamo capendo. Però non abbiamo, come dire, non vediamo la destinazione del nostro cammino. Siamo in una fase di transizione e bisogna cercare di inventarsi dei nuovi modi, delle nuove strategie cognitive, esattamente quello che stava facendo Kant. Però è chiaro che rispetto a una disciplina che ha 2000 anni come la filosofia, arriva uno che non sa di che vuole parlare, capite che lo scontro è impari. Quindi, gettato lì questo guanto di sfida, questo viene ripreso da tutta una serie di grandi autori con i quali prenderemo un minimo di familiarità, alcuni l'abbiamo già visti, io tanto per darvi la Sacra Trimurti, cioè i tre padri della sociologia, sono Max Weber, di cui abbiamo parlato la volta scorsa, Emil Durkheim, del quale abbiamo parlato la volta scorsa, e Georg Simmel, del quale forse abbiamo già parlato, ma ne parleremo estensivamente. Perché laddove dovessi dire io di cosa sono specialista, direi che sono specialista di Georg Simmel, quindi più o meno è un argomento che torna, ok? Quindi questi tre signori, più tutta una serie di altri evidentemente, che però siccome non facciamo storia della sociologia vi risparmio, troverete dei cenni sul manuale, ma insomma più che altro per sapere di che si tratta. Questi tre signori in qualche modo si attestano su posizioni diverse rispetto a quello che è appunto l'oggetto della sociologia. Max Weber, come abbiamo visto, è quello che chiameremmo il padre della teoria dell'azione, quindi è colui che privilegia il fattore di mutamento, è quello che nella famosa equazione di cui abbiamo parlato la volta scorsa dice che la struttura è funzione dell'azione. Okay? Quindi se io studio l'azione comprendo anche la struttura, e non solo, comprendo anche il fattore di mutamento della struttura, che è abbastanza importante questo, perché non l'abbiamo detto la volta scorsa, ma queste due interpretazioni non sono simmetriche. Ci sono dei problemi, delle aporie, delle difficoltà che generano. In particolare, quella della struttura, che come probabilmente avrete capito a me non è che piaccia moltissimo, però chiaramente se ne parla, bisogna, come dice Weber, bisogna denunciare i propri valori. Ecco, a me la struttura non piace molto, ne parlo, però non è che mi entusiasmi come discorso, anche perché me la sento tutta qua, quindi insomma, bene o male. Ad ogni modo, il problema della struttura, quindi dello struttural funzionalismo, come diventerà nel corso del XX secolo, partendo da Durkheim e passando attraverso altri due nomi molto importanti che sono Talcott Parsons in America e Robert Merton sempre in America, ci crea una difficoltà dal punto di vista del mutamento. Come abbiamo visto, la struttura si caratterizza per interconnessione e stabilità, no? Quindi se io mi focalizzo sulla struttura, cosa ottengo? Di fatto ottengo una società statica, ferma. Come faccio a spiegare in termini di struttura il cambiamento? La struttura tendenzialmente si autoriproduce, ma non si evolve. Quindi capite che ci sono delle difficoltà abbastanza marcate da questo punto di vista, anche da un punto di vista semplicemente logico. Privilegiare esclusivamente la struttura mi lascia sguarnito di fronte a quello che è il cambiamento all'interno della società. Questo perché è interessante saperlo? Perché, guarda caso, la struttura come principio euristico, parole forti oggi, roba da matti proprio, quindi come principio di scoperta della verità, è, diciamo, raggiunge il suo acme negli anni 50 del XX secolo. Facendo un po' di sociologia della scienza e della cultura, cosa ne inferiamo? Ne inferiamo che questo anelito verso la stabilità è più marcato nei momenti in cui questa stabilità di fatto non c'è, perché se pensate ai primi 50 anni del XX secolo avete un panorama devastante davanti a voi, no? Due guerre mondiali immense. Prego. Che cosa? In generale, dice lei. Allora, sto dicendo che il fatto che la struttura come principio di interpretazione della realtà raggiunga il suo apice alla metà del XX secolo è anche giustificabile da un punto di vista storico-sociale, perché la prima metà del XX secolo vede una totale incrinatura del principio dell'ordine. C'è la guerra, c'è una guerra ovunque, ok? Non a caso Durkheim, che è il padre, come abbiamo detto, dello strutturalismo, nasce in Alsazia-Lorena. Ora non so se qualcuno di voi sa che cosa significa. Esatto, cioè un posto dove te svegliavi francese e andavi a dormire che eri tedesco, praticamente, tanto per capirsi, no? Quindi diciamo che dal suo punto di vista la stabilità era un pregio, sarebbe stata un pregio, lui avrebbe voluto che sta terra rimanesse francese, per la precisione. Tant'è che un mio collega, diciamo, di cui sono indegno collega, un grandissimo professore che è Alberto Marradi, tiene a sottolineare che Durkheim pretendeva che il suo cognome si pronunciasse Durkheim alla francese, perché lui con i tedeschi non voleva avere niente a che fare, pur avendo il cognome tedesco. Quindi figuratevi che tipo di, come dire, di rapporto conflittuale c'era in ballo. Quindi evidentemente questo cosa ci dice anche? Ci dice che le circostanze storiche, gli avvenimenti storici, sia biografici che più ampiamente storici dei contesti, influenzano il pensiero. E influenzano non solo il pensiero delle humanities, quindi il pensiero delle scienze umane, ma influenzano anche il pensiero scientifico. Vorrei che questo cominciaste a immaginarlo, a ruminarlo in qualche modo. Il pensiero scientifico si presenta come oggettivo, ma non è oggettivo. Il pensiero scientifico è influenzato a diversi livelli, spesso e volentieri, ma comunque è influenzato da parte delle esigenze del momento storico, esigenze economiche, esigenze politiche, esigenze belliche. Non a caso, l'ultimo momento del quale possiamo veramente affermare che c'è stato un boom della ricerca tecnologica, l'ultimo momento del quale noi ancora oggi continuiamo a gestire, ad affilare le armi e le scoperte, è stata la Seconda Guerra Mondiale. Se voi andate a prendere, ci sono una serie di bellissimi romanzi storici o anche storico-ficzionali che potreste vedere. Uno che a voi magari interesserebbe si chiama Cryptonomicon. Cryptonomicon. Ed è scritto da un tale Neal Stephenson ed è un bellissimo romanzo, che parla giusto appunto della Seconda Guerra Mondiale e delle scoperte della Seconda Guerra Mondiale, il codice Enigma, la scoperta del computer, le chiavi crittografiche. Alla fine del romanzo c'è anche un sistema di crittografia fatto con le carte da gioco inventato dall'autore, che è molto carino, insomma è divertente. Ma vi dà un'idea di quanto noi siamo di fatto ancora oggi debitori allo sforzo scientifico e tecnologico della Seconda Guerra Mondiale. Di fatto non è che abbiamo scoperto grandissime cose da allora. Se andate a vedere effettivamente l'ammontare delle scoperte delle quali ci freggiamo, scoprite che si tratta di miglioramenti, integrazioni, cambiamenti, però di fondamentale, quello che si è fatto in quei 5 anni è assolutamente impressionante. C'era un mondo, dopo 5 anni ce n'era un altro, sia per motivi tecnici e culturali, sia anche per motivi demografici. Pensate a quanti milioni di maschi adulti muoiono in quei 5 anni. Tenete presente che i maschi adulti al tempo erano il fulcro del processo di socializzazione e vi rendete conto che in termini culturali la Seconda Guerra Mondiale è uno sconquasso assoluto. Tant'è che tra la cultura pre-bellica e la cultura post-bellica c'è un gap incredibile. Come vedremo, passiamo da valori tradizionali a valori moderni, tanto per dirne uno, la coppia consumo-risparmio. Fino all'anteguerra il consumo era una virtù cardinale in tutte le culture del pianeta, il risparmio è sempre stato ciò su cui ci si focalizzava, non so se vi ricordate la cicala, la formica, queste cose qui, tanto per capirsi. Dopo la Seconda Guerra Mondiale diventa fondamentale il consumo, tanto da portare qualche anno fa gli Stati Uniti a immaginare di mettere in circolo delle banconote a scadenza, non so se lo sapevate. Però, tanto per incoraggiare il consumo, gli Stati Uniti avevano pensato di stampare delle banconote che andavano spese entro una certa data, perché dopo non valevano più. Tanto per capirsi.
C'erano anche una volta dei DVD che
esplodevano. Che facevano?
No. Ne comprai una volta, ma questo mi fa capire che siamo arrivati a livelli del consumismo spaventosi. Tu prendevi questo DVD, lo mettevi, lo guardavi, però aveva una specie di scadenza,
Certo.
Deteriorava con il tempo, capito?
Assolutamente. Diciamo che il deterioramento delle merci, poi lo discutiamo anche un po' meglio perché è una delle caratteristiche buffe della nostra cultura, però al momento è un po' prematuro parlarne. Comunque, dicevamo che, come vedete, l'ordine è strettamente connesso e collegato a una certa impostazione mentale, chiamiamola così. Però ci crea una difficoltà, come dicevamo, ovvero sia è difficile spiegare il cambiamento in termini dell'ordine. Il cambiamento necessita di un agente. Non a caso la teoria dell'azione si focalizza giusto appunto sugli agenti. Perché? Perché l'azione dell'uomo è il principio grazie al quale è possibile comprendere il cambiamento della struttura, della società, dei valori e di tutto quello che noi ormai oggi testimoniamo quotidianamente. Però tenete presente questo, che il ritmo di cambiamento al quale siamo abituati noi oggi è un unicum da un punto di vista storico. Prima, fino a 40 anni fa, il cambiamento era normalmente intergenerazionale, ovvero sia tra la generazione dei padri e la generazione dei figli qualcosa cambiava, però la gente tendenzialmente viveva in un panorama stabile. Tu conducevi tutta la tua vita, magari arrivavi all'anzianità e lì cominciavi a vedere che le cose sembravano cambiare. Ma noi oggi abbiamo un cambiamento intragenerazionale, cioè noi oggi tra 5 anni fa ed oggi testimoniamo delle mutazioni da parte di moltissime cose che non erano assolutamente pensabili prima. Voi tenete presente che io ho cominciato con le musicassette e adesso vado in giro con gli MP3. Sono tipo 5 supporti musicali diversi in un batter d'occhio: vinile, musicassetta, audiocassetta, primo CD, secondo CD, MP3, lettori MP3, chissà dove andremo a finire, MKV, eccetera, eccetera, eccetera. E questo è successo nell'arco di, no, meno di una vita, sto ancora qui e chissà che altro mi aspetta. Quindi capite che questo ritmo di cambiamento è assolutamente nuovo per l'umanità. Prima i cambiamenti avvenivano di secolo in secolo, pure più lentamente. Ricordatevi che dall'inizio dell'Ancien Régime alla fine dell'Ancien Régime passano 1000 anni e i cambiamenti sono significativi, ma sono significativi per noi che li guardiamo da qui. Cioè, chi abitava nel 1300 stava nel 1300, non è che avesse queste grandissime prospettive, poteva immaginare, ma la sua vita pratica era quella. Idem per il 1400, eccetera, eccetera. Oggi non abbiamo idea di quello che sarà domani o dopodomani. E questo evidentemente è uno dei fattori dell'incertezza di cui abbiamo parlato alla prima lezione, se vi ricordate, no? Perché non avere idea di come sarà il futuro è una questione ansiogena. Non sapere se lavorerai, come lavorerai, dove lavorerai, cos'altro potresti fare se non lavorare, chi frequenterai, che lingue saranno richieste, tutto questo. In linea teorica può essere bello, ma quando comincia a essere troppo, tanto per dire, comincia a essere un fattore di ansia, un fattore di richiesta ulteriore di stabilità. Quindi questa situazione genera ulteriormente richieste di stabilità e noi non riusciamo a soddisfarle. C'è questo piccolo problema. Quindi struttura ci crea questa difficoltà. Abbiamo visto anche che questa distinzione tra autori che privilegiano l'una e privilegiano l'altra si fonda in parte anche su delle caratteristiche caratteriali degli autori stessi che non sono razionali, sono pre-razionali. Quindi l'atteggiamento verso il mondo che abbiamo distinto in ottimismo antropologico e pessimismo antropologico. Ok. Qualcuno di voi ha riscontrato un qualche problema logico nella questione? Cioè, vi sembra che siano due posizioni anch'esse simmetriche, semplicemente speculari, ma altrimenti sostenibili senza nessuna difficoltà? Pare di sì, così a occhio. Allora, ragioniamoci sopra un attimo. L'ottimismo antropologico cosa dice? Dice che l'uomo è una fonte di cambiamento e di creazione. E non dice che questo debba necessariamente essere un bene. No, nel senso che l'ottimismo antropologico in qualche misura accetta anche dei comportamenti non in accordo con l'ottimismo stesso. L'uomo è dotato di libero arbitrio, quindi può essere buono, ma può anche essere meno buono, diciamo, o cattivo, se vogliamo usare proprio la lavagna con la riga e mezzo. Il pessimismo antropologico invece dice che tutti gli uomini sono cattivi. E che di conseguenza occorre qualcuno che li tenga in ordine, li mette in riga. Questa cosa non vi crea nessuna difficoltà? Quando vi dico pensate, intendo esattamente questo. Ho visto una specie di lampo.
Potrebbe essere la stessa cosa, cioè, nel senso, gli ottimisti, cioè, possono essere anche loro, possono essere pessimisti, nel senso che accettano le condizioni del pessimismo.
Ma diciamo che l'ottimismo è più inclusivo del pessimismo, nel senso che l'ottimismo non ritiene che tutti siano necessariamente bravi, no? Però dice che il principio di mutamento insito nell'azione umana è una risorsa, okay? Il pessimismo no, dice semplicemente che non dobbiamo dar retta agli uomini perché sono cattivi, okay. Però dimmi. Oh, eccolo il problema. Il problema è che il pessimismo antropologico non spiega perché dovremmo dar retta a qualcuno. Perché se sono tutti cattivi non si capisce perché qualcuno abbia un magistero. Non so se questa cosa è chiara. Cioè, se io vi dico siete tutti una banda di poveracci, degli scarpari maledetti e fate quello che dico io perché è meglio per voi, la domanda spontanea dovrebbe, però come vedete non viene, salvo che è qualcuno che ha il flash, sarebbe: ma tu chi sei per dirmi questo? E qui, come vedete, entrano in gioco le famose radici religiose della questione. Vi ho detto l'altra volta che noi interpretiamo il mondo secondo sfere di significato, no? E la sfera primordiale è la sfera religiosa, che ci cava d'impiccio, perché quello che dice, quello che dobbiamo fare, è Dio, e quindi è fuori dalla mischia. No? Non so se mi seguite. Scende Mosè con le tavole, dice: ecco qua ragazzi, allora siete delle capre, però io c'ho. No? Ma hanno detto come dobbiamo fare e funziona, perché crea effettivamente uno stacco tra chi è il titolare delle rivelazioni e gli altri, e quello che è il titolare può dire: allora se credete in Dio credete pure che mi ha detto questo e quindi fate quello che dico io. Però abbiamo passato questo stadio, no? Abbiamo passato questo stadio e quindi siamo arrivati a una situazione nella quale teoricamente dovremmo essere tutti noi che ci diamo le varie legittimità e ci incarichiamo di fare le cose, no? Democrazia, emancipazione, politica. Solo che questo problema del chi ti dà il magistero resta e non è più risolto, perché noi oggi siamo coinvolti in dinamiche esclusivamente umane. Non c'è nulla di sovrumano oggi. Non so se questa cosa è chiara. Non c'è più la salvezza della questione attraverso un ricorso al sovrannaturale. Però continuiamo a usare la struttura. Continuiamo a dire che gli uomini sono cattivi, abbiamo persone che continuano a dirci che loro sanno quello che noi dovremmo fare. È una situazione abbastanza, come vedete, complicata. Il problema è che noi lo accettiamo. E questo in larga misura ha a che fare con quello che vi dicevo la prima volta che abbiamo fatto lezione, la prima lezione della settimana scorsa, che vi ho detto, voi accettate che vi suggeriscano cani e porci. Perché? Perché non vi fidate di voi stessi. Se tu generi una società che non si fida di se stessa, quella società è disposta a fidarsi di chiunque. Basta che quello alzi la mano e dica, so io come si fa. E tutti, ok, andiamo. Non è divertente, non è piacevole, ma funziona così. Oggi noi tendiamo a seguire X, Y, Z, il primo che s'alza, che ha un qualche modo per farsi sentire, tutti quanti, o moltissima buona parte di tutti quanti, abdica alle sue capacità critiche, alle sue capacità autonome, alle sue capacità creative e segue il soggetto in questione. In qualche misura la personalizzazione della politica di fatto è questo. Okay. Perché? Perché abbiamo paura da una parte e non ci fidiamo più di noi stessi dall'altra. È il cocktail per il quale il tema della sicurezza diventa un tema centrale. Chiaramente, se no non ti spiegheresti. Ragazzi, noi abbiamo avuto la nazione più potente del pianeta per anni in mano a un perfetto deficiente. Non è una questione ideologica, è consolidato. Mo parliamone, però quello prima era molto peggio, insomma, voi abbiamo presente, no? Quindi abbiamo delle situazioni assolutamente assurde da qualunque punto di vista che accettiamo senza particolari stress, no? O perlomeno facciamo finta di accettarla senza particolari stress. Quindi tutto questo ovviamente genera un sentimento diffuso di insicurezza e di richiesta costante di rassicurazione. La richiesta costante di rassicurazione è diventata non a caso uno degli strumenti politici più diffusi. Se vuoi avere successo, cosa prometti? Prometti sicurezza, prometti più soldati per le strade, più vigili per le strade, tutta una serie di cose che lasciano completamente il tempo che trovano, perché il problema non è lì, di nuovo, il problema è altrove. Solo che, come dire, l'altrove è un po' complicato da maneggiare. Ad ogni modo, quindi come vedete, struttura e azione da un certo punto di vista possono apparire simmetriche, ma non lo sono, perché la struttura ha delle difficoltà esplicative. Ha difficoltà esplicative a giustificare il cambiamento di se stessa, perché non sa da che parte prendere lo spunto per cui cambia, e ha delle difficoltà nel fondamento della questione, ovvero sia nel giustificare perché qualcuno dovrebbe essere meno cattivo degli altri. E questo qualcuno, guarda caso, poi si trova a gestire il potere. Sono quelle situazioni, quelle coincidenze che te lasciano un po' così perplesso. È pure vero che però, come dicevamo, la struttura ha dei grandi pregi. Perché? E questi, come vedete, sono pregi non proprio razionali. Li chiamiamo pregi immaginali, cioè pregi che hanno a che fare con un altro tipo di atteggiamento, un altro tipo di pensiero, e sono la rassicurazione, fondamentalmente, la stabilità. E basta, fondamentalmente questi sono. E l'idea del controllo, che è sempre presente anche lei, perché è fondamentale per il nostro essere. Perché? Perché la struttura per sé, abbiamo detto, è rassicurante, esiste, permane, quindi sembra offrirti una forma di rifugio. E per altri versi sembra metterti al riparo da tutta una serie di altre cose che testimoni costantemente. Testimoni la possibilità dell'attentato, testimoni la possibilità del fallimento economico, testimoni la possibilità della catastrofe climatica, ce ne sono quanti ne volete purtroppo, oggi come oggi. Quindi la struttura ti aiuta da questo punto di vista, e per un'ultima cosa estremamente interessante, la struttura è deresponsabilizzante, che è un pregio per certi versi. Vuol dire che non è colpa tua, quello che fai è un ordine di qualcun altro. So se avete presente sta linea di difesa, no? Questo è stato messo in luce molto bene da una autrice del XX secolo, Hannah Arendt, che ha scritto tra le altre cose un libro che si chiama La banalità del male e che parla del processo di Norimberga, dove c'è stato proprio il fulcro di questo tipo di atteggiamento. Ma non è stato tanto il processo quanto è stato il comportamento di una parte significativa dell'umanità per lunghi anni a essere costruito in questo modo, no? Io eseguivo degli ordini, basta, non è colpa mia, non c'entro. Come abbiamo visto anche l'altra volta, noi tendiamo a evitare troppe responsabilità. Quindi se c'è un qualcun altro che si fa carico dei nostri comportamenti, tutto sommato lo facciamo con piacere. Ne parlerete probabilmente anche con la professoressa Curti quando parleremo della massa, della folla, no? Parlerete di queste situazioni nelle quali sembra appunto che scompaiano i principi di imputabilità per certi versi. Questo è un problema abbastanza serio, ma che in qualche misura spiega perché appunto, pur essendoci delle falle logiche nelle letture centrate sulla struttura, queste continuino a essere effettivamente molto gettonate. Molti di noi continuano ad affidarsi a strutturalismi vari. Tenete presente che oggi siamo in un tempo di neopositivismo. E di nuovo, l'etimo del termine dato è un etimo che rimanda a questi discorsi, no? È positum, posto, fisso, saldo. Quello è il punto. Noi stiamo cercando da 2500 anni le fondamenta. Pensate all'atomo. Qualcuno sa che vuol dire atomo? Non divisibile. A privativa, no? Perché cercavamo l'atomo dai presocratici, un altro po'? Anassagora, Anassimandro, questi nomi mitici, no? Quelli già cercavano l'atomo loro. Dopodiché noi abbiamo trovato l'atomo, quindi dovremmo essere soddisfatti. Lo cercavamo perché ci dicevamo, se scopriamo il mattone fondamentale della realtà, poi la possiamo ricostruire sapendo quello che facciamo. Perché il problema nostro qual è? Come dicevano Husserl e Heidegger, che sarebbero due grandi filosofi del XX secolo, noi ci troviamo gettati nel mondo. Cioè nasciamo in un posto del quale non sappiamo praticamente un accidente. Non sappiamo perché ci siamo, non sappiamo che dovremmo fare, non sappiamo come lo potremmo fare, non sappiamo niente. Quindi ci troviamo in una situazione di, come dire, instabilità esistenziale, oserei dire instabilità essenziale. Capite perché poi cerchiamo la struttura solida? Noi cerchiamo la solidità e la stabilità da prima, perché di fatto siamo intimamente non solidi, no? E quindi come ci siamo chiesti quando abbiamo cominciato a ragionare, ci siamo detti come potremmo essere un po' più tranquilli e sereni? Beh certo, se trovassimo le fondamenta, una volta che troviamo le fondamenta poi si tirano su degli edifici che abbiano una loro stabilità, finalmente potremmo capire dove siamo, magari che stiamo a fare qui, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi abbiamo cominciato a cercare l'atomo, il mattone fondamentale, come i Lego, no? Non a caso. I Lego oggi sono degli strumenti per formazione, alta formazione, psicologia, no? Perché? Perché costruire le cose in qualche misura ci aiuta. Dov'è il problema del tutto? È che una volta che abbiamo trovato l'atomo non abbiamo risolto un bel nulla, anzi stiamo molto peggio di prima. Perché quest'atomo si è rivelato non divisibile, ma infinitamente divisibile in modi che non capiamo. Prendete tutta la meccanica quantistica, prendete tutta la fisica contemporanea e di fatto quello che ne inferiamo cos'è? Il principio di incertezza di Heisenberg, la relatività di Einstein e tutta un'altra serie di affermazioni, il principio di incompletezza di Gödel, ce ne sono quanti ne volete che ci dicono cosa? Le scienze stesse che dovevano trovare il fondamento ci dicono ragazzi, qui stiamo nel casino più totale. Non c'è una certezza che è una, ci sono delle probabilità statistiche. Quindi forse succederà, però non sappiamo quando, non sappiamo dove, non sappiamo perché. Insomma, come dire, sta ricerca dell'atomo si è rivelata una beffa, diciamo, cosmica per molti versi, no? Noi cercavamo l'atomo per stare più sereni, abbiamo trovato l'atomo e stiamo nel casino più totale. Non solo, ma ci siamo pure dotati di una capacità di intervento che va ben al di là delle nostre capacità di comprensione. Non a caso il problema dell'ambiente prende forma dopo le bombe atomiche, perché ci rendiamo conto che con le bombe atomiche siamo andati al di là di quello che sappiamo o riusciamo a controllare, a immaginare, a pianificare. L'energia atomica è altro, è qualcosa che noi non sappiamo minimamente, non capiamo, ragazzi. Ve ne racconto una e poi facciamo 5 minuti di break. Saprete che c'è un problema con le scorie radioattive. Che problema è? Il fatto che queste scorie radioattive, dopo che non servono più a noi, non è che si spengono, non hanno questo buon gusto, ma continuano a rimanere pericolose per un sacco di tempo, probabilmente 10.000 anni, che non è proprio un lasso di tempo, come dire, breve, no? Allora, A un certo punto qualcuno in un sussulto di buonsenso ha detto: ok, ma noi come facciamo a spiegare ai nostri come dire, i nostri successori di fra 10.000 anni che hanno un problema che abbiamo creato noi? Che non è proprio banale come ragionamento, no? Pensateci. E hanno costruito un team di specialisti, perché noi facciamo sempre questa cosa, costruiamo dei team di specialisti, e gli hanno detto: come li avvisiamo quelli di fra 10.000 anni che è meglio che stanno attenti perché sta roba gli potrebbe far tanto danno? Gli specialisti gli hanno detto: non li avvisiamo, non c'è modo. Noi oggi non abbiamo alcun modo per avvisare quelli che arriveranno fra 10.000 anni del casino che gli abbiamo combinato noi. Cioè, siamo riusciti a far casino, ma non abbiamo delle strategie plausibili perché loro capiscano quello che noi gli diremo fra 10.000 anni. Perché ovviamente tutto quello che noi facciamo, che ci piaccia o meno, sta diventando sempre meno duraturo. Cioè, i monumenti romani stanno ancora lì, ma io non credo che di quello che costruiamo noi fra 2.000 anni sarà rimasto qualcosa. Ma 2.000 sono pure, come dire, già esagero, come si dice. Però il problema qual è? Che anche gli stessi supporti con i quali noi pensiamo di, no, vi dicono, scrivilo su un CD, rimane, un CD è per sempre, un po' come un diamante, grosso modo, no? Ma non è vero per niente. È una balla grossa come una casa, perché i CD diventano difettosi, e lo saprete, suppongo, tutti, perché sono più le volte che i frulli che quelli che li usi. Ma va bene, diciamo che io l'ho scritto sto CD, però quel CD va decrittato con una tecnologia. Non è che è automaticamente, non è evidente come un libro che tu lo apri e c'è scritto quello che devi leggere, fine, no, lì c'è il CD, hai bisogno del computer che legga il CD e del programma che legga il CD, il quale fra 5 anni è obsoleto. Quindi tu di 5 anni in 5 anni, e già me tengo abbastanza ampio, dovresti riscrivere tutto quello che hai scritto per adeguarlo allo stato della tecnologia. Finché questo può pensarsi, ma vuol dire immaginare che da qui a 10.000 anni non ci sia mai un momento di crisi, un qualcosa di problematico per il quale si perde il sapere? Non lo sappiamo. Di fatto sappiamo che non possiamo comunicare ai nostri figli dei figli dei figli, bis, pronipoti e quello che volete, quello che abbiamo combinato, perché non siamo capaci. Siamo riusciti a combinarlo, ma non lo sappiamo dire. E questo credo ci dia un po' la misura dei problemi con i quali ci confrontiamo oggi. Noi, nel momento in cui abbiamo scoperto il nucleare, ci siamo incamminati per un sentiero che probabilmente non siamo assolutamente in grado né di comprendere né di gestire. E questo è un altro degli ingredienti che buttiamo nel calderone dei problemi con i quali conviviamo costantemente. Il problema è che il nucleare è quello che viene meglio percepito da tutti. Mentre il mutamento climatico si è discusso per decenni, ancora non si sa se siamo d'accordo o non siamo d'accordo, di chi è la colpa, eccetera, il nucleare è abbastanza autoevidente. Chernobyl ha fatto storia, Fukushima ha fatto storia, le prossime faranno storia, Three Mile Island ha fatto storia, li sappiamo tutti queste scansioni, le si sanno, perché sono evidentemente delle infrazioni dell'ordine naturale come noi lo abbiamo concepito fino ad oggi. Okay? E non siamo in grado di farci i conti. No, noi diciamo di sì, ma non siamo in grado. Fukushima non doveva accadere. Mi pare che sia accaduta, il che dovrebbe porci qualche tipo di, no, difficoltà a posteriori. Se la tua scienza mi dice che non accade e poi accade, la tua scienza ha un problema, perché il fatto che è accaduto è davanti a tutti. Sei tu che non mi stai spiegando perché, anzi mi dici che non doveva succedere, quindi parti proprio da posizioni errate a monte e le tue previsioni non sono affidabili. Questo è il nocciolo della questione. Ok? Quindi, di nuovo, questo nostro tempo è un tempo che in qualche misura intacca qualunque tipo di stabilità e qualunque sentimento di rassicurazione e di protezione che noi possiamo in qualche modo richiedere, a meno che non cominciamo a studiarne di nuovi, a meno che non cominciamo a rivolgerci ad altre istanze, non recuperiamo altre istanze, perché la domanda è anche un'altra. È vero che c'è tutto questo, però tutto questo è finora in larga misura ipotetico. Da un punto di vista di prassi di vita, noi siamo infinitamente più sicuri di quanto non fossero i nostri antenati di 200, 300, 500 anni fa. No, immaginatevi carestie, pestilenze, terremoti, incendi, barbari, scorrerie, guerre. Succedeva di tutto, di più ai tempi, no? E come facevano questi a sopravvivere? È un problema interessante, no? Cioè, deve essere un sistema per avere a che fare con l'incertezza. E il libro di Morin, che è quello famoso dei sette saperi, ne parla come uno dei saperi fondamentali, ma mica solo lui, c'è una lunga sfilza di autori anche noti, per esempio Beck, del quale parleremo spesso e volentieri perché lo sto studiando, quindi me lo trovo a portata di mano, che ci dicono cosa? Che noi dobbiamo reimparare a gestire l'incertezza. Perché l'incertezza per l'essere umano è lo stato naturale, non è un problema. È la struttura che ci presenta l'incertezza come un difetto, come una malattia, come un disequilibrio che va sanato. Ma noi siamo essenzialmente incerti, ragazzi. So se avete presente Ungaretti. Quello ne parlava nella prima guerra mondiale, ma non è che è diverso. Noi stiamo tutti come d'autunno sugli alberi le foglie, sempre. Pensate alla spada di Damocle, pensate a tutta una serie di strategie che gli antichi avevano coniato per in qualche modo farci stare attenti e concentrati sulla questione. Ma noi siamo insostanziali, inconsistenti. Noi possiamo passare veramente così. Quindi tutta sta pretesa di solidità, di stabilità, di certezza, di controllo, da dove origina? Origina da lì, dal fatto che noi lo sappiamo che sono tutte balle da qualche parte. O che perlomeno sono balle fino a un certo punto, ma che dovremmo saper fare i conti anche con altro. Perché è la modernità che ha parlato di controllo. È la modernità che ci ha detto che attraverso la tecnologia saremmo stati in grado di dominare la natura, non avere più tutti quei problemi che c'erano prima, incamminarci verso un progresso sempre positivo, sempre splendente, eccetera, eccetera. E la modernità ha fallito. Quindi quella retorica, dobbiamo rinunciare a quella retorica. Ieri sera stavo sentendo un signore che è il presidente degli amici della polizia stradale, ne approfitto, faccio anche un po' di pubblicità progresso, il quale diceva che sono aumentati traumaticamente gli incidenti per pirateria stradale. Ed è vero, la gente fa un casino e scappa. Guarda caso, rispetto a quello che abbiamo appena detto, cos'è questo? È un rifiuto di prendersi le responsabilità dei propri gesti. Perfettamente in linea, non è strano. Mi stupisce che siano pochi, se devo essere onesto. Perché è proprio il tipo di atteggiamento che è commisurato al tempo che stiamo vivendo. Tu ti comporti da perfetto idiota e non paghi il prezzo, scappi, ok? E ti comporti da perfetto idiota pure prima, perché tu lo sai che non devi scrivere, non devi fare le fotografie, non ti devi fare i selfie mentre guidi, perché te lo fai quando arrivi. Perché il problema non è tanto che te schianti contro un palo tu e al limite potrei pure starci. Il problema è che te schianti con frontale con uno che invece, poveraccio, non se lo stava facendo il selfie e ammazzi pure lui. Questo è prendersi le proprie responsabilità, ragazzi. Comunque, al di là di questo aspetto, il signore in questione diceva la situazione è fuori controllo. La domanda è, mi fate un esempio di una situazione sotto controllo? Che non ci riesco, ho delle difficoltà. Trovate un qualcosa che secondo voi noi stiamo controllando al meglio. Salvo, che ne so, la cucina di casa, o forse il terrazzo, o l'orto. Ma se usciamo da questa scala micro, che c'è che è sotto controllo? No, vedete la retorica qual è? La retorica è questa, tutto sotto controllo. È diventata una frase come di buongiorno, come stai? Tutto sotto controllo, fisso. Ci avete fatto caso? E questo cosa ci dice? Ci dice che non è vero, che questa è una strategia magica. Cioè, dire le cose vuol dire sperare che attraverso il fatto che vengono dette diventino, perché da qualche parte dentro noi sappiamo che non c'è niente di sotto controllo, no? Quando tu dici di qualcosa, beh, è ovvio, stai facendo la stessa cosa, perché se una cosa è ovvia, di solito non si dice. L'ovvio si configura proprio come una cosa che non dici. I francesi dicono ça va sans dire, succede senza che io lo debba dire. Nel momento in cui lo dico è perché non è ovvio. E io sto cercando di farlo diventare ovvio dicendolo in modo da rimettere le cose in ordine. Ma se io dico costantemente tutto ok, tutto sotto controllo, è perché da qualche parte, più o meno consapevolmente, so bene che non è vero. Questo è il punto. Capite? Quindi nella lingua, ed è per questo uno dei motivi per i quali è importante che la capiate, la parliate, la ampliate, eccetera, la lingua ci parla più che noi parliamo la lingua. Capite? Attraverso queste formule, attraverso queste mode, attraverso queste espressioni, noi diciamo molto più di quello che immaginiamo di star dicendo. Noi comunichiamo dei disagi, comunichiamo dei desideri, comunichiamo delle aspirazioni, comunichiamo delle difficoltà. Tutto questo noi lo diciamo senza aver l'aria, no? Usando queste formule anodine che possono essere appunto tutto ok, tutto a posto, tutto sotto controllo, tutto a posto, ok. No, domanda, la domanda è: che c'è da posto? Che ieri due idioti si sono fatti saltare in mezzo a una manifestazione e hanno ammazzato 130 persone. Che c'è di a posto? Questo mi chiedo. No, come faccio a dire che le cose stanno a posto? Con migliaia di persone che affogano nel Mediterraneo, altre migliaia che vengono abbattute in giro per il pianeta a casaccio, eccetera, eccetera. Tutto a posto, un cazzo, scusatemi. Questo è il punto. Quindi sarebbe opportuno che in qualche misura uscissimo da questa bolla di stordimento generalizzato e cominciassimo a vedere un attimo dove diavolo stiamo abitando, perché effettivamente comincia a essere un problema abbastanza serio. 5 minuti. Allora, domande o altri dubbi sulla questione dell'oggetto della sociologia? Prego. Allora, dice la vostra collega che il seguire la struttura, dobbiamo mettere un po' in ordine i contributi, nel senso che voi tendete a mischiare un po' troppo le cose, quindi è opportuno, grazie per avermelo detto. Allora, il problema della struttura, come vi ho detto, è che logicamente crea delle difficoltà, ok? Nel senso che il comprendere perché si debba dar retta a qualcuno laddove tutti dovremmo essere ugualmente cattivi è difficile. Ma a livello, diciamo, astratto questo, ovviamente. Dopodiché è chiaro che all'interno della struttura noi ci viviamo, quindi della struttura bisogna, con la struttura bisogna in qualche modo fare i conti, anzi, la struttura, come stavo per dirvi, quindi mi anticipa, ha i suoi pregi evidentemente, cosa che credo di avervi in qualche modo indicato, no? Il fatto che nonostante queste difficoltà noi continuiamo a cercare la struttura, qualcosa ce la dice. Il problema è che dovremmo capire un po' meglio cosa ci dice, fondamentalmente è questo. Diciamo che chiudiamo allora questo argomento invocando quello che avevo detto alla fine della lezione scorsa. Nel discorso, nel dibattito tra struttura e azione, noi dovremmo, e lo faremo fra qualche lezione, applicare un modello di pensiero che non è l'out-out, ma è let-et, no? La struttura e l'azione sono una combin che ci permette di comprendere un po' meglio dove siamo. Perché noi abbiamo bisogno di struttura. Direi che quello che vi ho detto poco fa, in qualche misura questo lo chiarisce, nel senso che se noi siamo così infondati, c'è bisogno di qualcosa che ci dia una forma, un indirizzo, un minimo di stabilità. Il problema è esattamente lì: quanta stabilità ci serve? Perché da un tot di stabilità a troppa stabilità il passo è abbastanza breve. E noi oggi, avendo privilegiato troppo la struttura per via di tutte le difficoltà e delle incertezze di cui abbiamo parlato, ci troviamo in una situazione dove siamo in qualche misura soffocati dalle norme. Questo è il punto. Esatto, c'è un'ipertrofia della struttura oggi come oggi che probabilmente porterà a qualche difficoltà, lo vedremo nell'analisi andando avanti. Però, e qui cito Durkheim perché trovo che sia una frase molto intelligente, dice Durkheim: l'opposizione fra norme e libertà è un falso problema, perché la libertà esiste soltanto all'interno delle norme, e questo è vero. Ripeto, l'unica questione sulla quale occorre focalizzarsi è vedere qual è il peso delle norme nella vita, perché che ne occorrano un certo quantitativo siamo tutti d'accordo, che comincino a essercene un po' troppe pure può essere oggetto di discussione. Quindi, insomma, non è tanto rimuovere tutte le norme, è trovare l'equilibrio corretto tra la normazione e la creatività, la libertà individuale, la capacità di scelta e tutta un'altra serie di cose. Ok, detto questo, andiamo un po' avanti e cominciamo a parlare dei concetti fondamentali della descrizione della società. E il primo concetto che ci si presenta è quello di stratificazione sociale. Che vuol dire stratificazione sociale? è il modo attraverso il quale noi rappresentiamo graficamente lo spazio sociale nel quale viviamo. Qualcuno di voi ha una vaga idea di quale sia l'immagine corrente con la quale ci riferiamo quando parliamo di stratificazione sociale?
Divisione in classi.
Divisione in classi, ma la forma della divisione qual è?
Piramide.
Una piramide, ok, perfetto. Allora, la vostra collega ci ha fornito uno degli strumenti di cui parleremo, che è la classe. Altri hanno parlato della piramide, molto bene. Allora, rifacciamoci per il momento alla piramide sociale. Perché si chiama piramide sociale? Come dice Mongardini, il problema della stratificazione sociale di fatto è la raffigurazione delle ineguaglianze che sussistono all'interno di una società. Perché questo? Perché sapete benissimo tutti quanti, probabilmente senza manco che io ve lo dica, perché vi ricordo che siete portatori sani di sociologia, che coloro che si trovano nei diversi strati della piramide non sono tutti nelle stesse condizioni, no? Più sei in alto, meglio stai. Questo è quanto, no? Quindi di fatto la piramide sociale è una strategia per raffigurare il monte privilegi, benefici, ineguaglianze vigenti all'interno della società. Ok? E il concetto fondamentale per noi all'interno della stratificazione sociale è quello di status. Cioè, ognuno di noi ha uno status e questo status è di fatto la posizione che lui o lei occupa all'interno della stratificazione sociale. Cioè è un puntino all'interno di quei famosi strati di cui abbiamo appena parlato. Ci siamo? Allora, la stratificazione sociale viene normalmente raffigurata come una piramide. Vi crea qualche problema questo?
Primo, chi ha diviso le classi. Cioè, ci deve essere primo un criterio di divisione. E secondo, perché io devo stare nella classe sotto a qualcun altro? Per esempio, cioè, se parliamo di investimento antropologico, ci ricolleghiamo al fatto che se tutti siamo uguali, tutti siamo cattivi, allora perché quello sta in cima e io sto sotto?
Ok, allora il punto è abbastanza interessante, anche se non è esattamente quello al quale mi riferivo, nel senso che, come vedete, e ovviamente non è che non sto dicendo nulla di sbagliato a lui, ma vorrei che lo vedeste voi in generale. Normalmente quando parliamo di queste cose, noi cerchiamo di parlare a un livello d'analisi che esorbita dal singolo. E questo è opportuno che ve lo spieghi un po' meglio. Allora, la sociologia ha tre livelli di analisi. Un livello è il livello micro, ovvero sia quello che succede fra gli attori quando si interagiscono, no? Quindi io parlo con lui, è una relazione a livello micro. Poi c'è un livello meso, che vuol dire intermedio, ed è il livello di rapporto tra il singolo e l'istituzione. Ok? Paradossalmente noi potremmo interpretare questa lezione come un fenomeno meso. Perché? Perché voi state avendo rapporto con me non in quanto Fabio D'Andrea, ma in quanto docente incardinato all'interno dell'istituzione università. So se questa cosa è chiara. Okay? Perché non è che le istituzioni arriva una cosa tipo un transformer e vi fa salve, sono l'Università di Perugia, difficile. Probabilmente l'Università di Perugia si nasconde o si traveste o si incarna nei suoi membri. Quindi io di fatto oggi sono l'Università di Perugia. In parte lo siete anche voi. Okay. Comunque, quindi il rapporto meso ha a che fare con i rapporti dei singoli con le istituzioni. Il rapporto macro ha a che fare con i rapporti tra le istituzioni. Ok? Allora, il discorso della stratificazione sociale, come forse vedrete ora, è inizialmente, come prima battuta almeno, è un discorso macro. Abbiamo a che fare con gruppi, abbiamo a che fare con attività, abbiamo a che fare con valori, abbiamo a che fare con un sacco di roba. Poi dopo ci siamo dentro noi in carne ed ossa che ci troviamo lì e vorremmo salire e scendere e fare cose. Ok? Però la prima domanda non è tanto perché io sono qui, da questo punto di vista, che è una domanda micro. La domanda in termini macro è: come mai tutti quelli che stanno negli strati inferiori accettano di starci? Perché, ripeto, no, non è ovvio. Cioè, come vedete, spesso e volentieri voi accettate, e il voi è ampio, quindi non è che non siete voi specificatamente voi, però in generale noi, diciamo così, accettiamo le cose senza porci alcun problema. No? È vero che la piramide è stabile, però è anche vero che in termini quantitativi quelli che stanno peggio sono molti di più di quelli che stanno meglio. Quindi com'è che la piramide non è un perenne ciclo di autodistruzioni, di scontri, eccetera, di rivoluzioni, eccetera? Anche, altra domanda, come faccio a conciliare il fatto che la piramide sociale, tutto sommato, a me viene piuttosto spontanea come raffigurazione dello spazio sociale, con delle pretese egualitarie? Che piramide sarebbe una piramide in cui tutti stanno bene? Come la raffigurerei? Sarebbe una linea, sarebbe la famosa utopia marxiana, non a caso, la quale però non si è mai vista da nessuna parte, ragazzi. Questo è un fatto anche antropologico, non c'è nessuna società dove siano tutti uguali. Manco quelle famose dei cacciatori-raccoglitori, eccetera, eccetera. No? Questa è una cosa che va in qualche misura interpretata, compresa, nel senso che quando noi parliamo di uguaglianza, in larga misura non parliamo di uguaglianza materiale, ma parliamo di pari dignità, che è un'altra cosa. Non so se questo è chiaro. L'uguaglianza materiale era quella che vigeva in Cina finché c'era Mao: tutti vestiti uguali, tutti con le stesse biciclette, tutti con gli stessi redditi, tutti con le stesse cose, e abbiamo ben visto dove ha portato. Sono delle, come dire, distorsioni concettuali. Perché una cosa che è vera è che noi siamo tutti uguali, ma siamo pure tutti diversi, come tutti esperite continuamente, no? Questa è una famosa dialettica tensionale, di quelle un po' complicate da mettere a fuoco. Però è vero, siamo tutti uguali, ma siamo pure tutti diversi. Quindi dobbiamo trovare un modo per gestire questa situazione. Però, e questo va in qualche misura, comincia a spiegare quello che diceva anche il vostro collega, perché io accetto di restare dove sono? Perché all'interno della società, dello spazio sociale del quale io sono occupante insieme agli altri, vigono dei valori più o meno condivisi. E i valori, non ne parliamo adesso perché è un argomento per il quale ci si vi accoltellate, per cui lo prenderemo fra qualche tempo, ma intanto ve lo butto lì, i valori creano gerarchie. Semplicemente, no? Il valore è una strategia di messa in ordine del mondo. Se ci pensate, ve ne rendete perfettamente conto. Che vuol dire dare valore a qualcosa? Vuol dire preferirla a qualcos'altro. Che ti piaccia o meno, qualunque tipo di discorso funziona in questo modo. E questo cosa aiuta? Aiuta il sistema delle scelte. Abbiamo visto che si tende a scegliere molto nella nostra cultura, in generale l'uomo di fatto è l'essere che sceglie, se lo vogliamo accettare, no? Tra le tante definizioni. Sceglie perché? Perché l'uomo è limitato. Questa è una cosa che dovremmo metterci in testa. L'uomo non può essere tutto. L'uomo non può fare tutto, non può avere tutto, quindi in qualche misura, avendo un tempo limitato e delle risorse limitate, deve decidere come spenderle nel migliore dei modi. Questo è in qualche modo il modo in cui noi viviamo e il modo in cui dovrebbe funzionare la politica, perché la politica è questo, ragazzi. Al di là di tutto quello che leggete sui giornali, che al momento non ci interessa, però l'attività politica, come Mongardini mette splendidamente in luce, perché lui tra l'altro è anche uno scienziato politico oltre ad essere un sociologo, quindi lo sa perfettamente, la politica è l'arte, e non dico scienza, dico arte apposta, l'arte di assegnare le risorse nel modo migliore per la collettività. Questo dovrebbe essere la politica, perché non esistono stati che abbiano tutte le risorse che occorrerebbero loro per fare tutto quello che ci piacerebbe che facessero. Non ci sono. Quindi è un po' il famoso problema della coperta, no? A tiro da una parte, me copro qui ma me scopro i piedi, allora me copro i piedi e me scopro la schiena, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è la condizione normale, no? Allo stesso modo noi non abbiamo tutto il tempo che ci vorrebbe perché noi facessimo tutto quello che ci piacerebbe fare. Quindi dobbiamo scegliere. Allora i valori sono lo strumento attraverso il quale i singoli e le collettività operano le loro scelte. e i valori sono condivisi, o dovrebbero esserlo, e in larga misura spesso e volentieri lo sono. Perché cosa osserviamo noi? Che è vero che c'è quella distribuzione statutaria, c'è la piramide, ed è anche vero che non c'è la rivoluzione, salvo in casi particolari. Quindi quello che noi testimoniamo, al di là del pensiero, al di là della teoria, è che noi nella gran parte dei casi viviamo in contesti nei quali la gente sta piuttosto bene dov'è, anche se questo posto non è in cima alla scala, ma sta da qualche parte in mezzo o anche in fondo. Non so se questo è chiaro. Dimmi.
Ma forse perché pure tende a crearsi una piramide, diciamo, più piccola, no? Nel senso, crea una piramide e, diciamo, all'interno del lavoro io sto più in alto, all'interno della famiglia sto sul punto più alto.
Allora, dice il vostro collega con un buon intuito che questo è anche un problema, ovviamente, di ambienti. Perché è chiaro che la stratificazione sociale, e questo vorrei che ve lo sbatteste in testa anche in generale, è un indicatore sintetico, come lo status. Vuol dire che è una, come dire, un valore che racchiude in sé tutta una serie di altri valori, non è che è unico, non è poi tra l'altro che te lo dà qualcuno, è che tu vai allo sportello e dici scusi vorrei il mio status e quello te lo dà, soprattutto nelle nostre culture. Di fatto il valore è, lo status è una... un indice complesso nel quale confluiscono tutta una serie di considerazioni sull'essere umano. Tanto per capirsi, nella nostra cultura le tre sfere più importanti dello status sono la provenienza o appartenenza, la dimensione economica e la dimensione culturale. Le tre valutazioni, diciamo, le tre stime delle nostre relative posizioni all'interno di questi tre, di queste tre sfere ci danno uno status. Ci siamo più o meno? Ok. Però questo non vuol dire che in tutte e tre le sfere noi si sia allo stesso punto. Quindi il vostro collega dice è pure vero che potrebbero esserci dei contesti all'interno dei quali abbiamo una certa posizione che in qualche modo compensano il fatto che in altri non l'abbiamo, il che effettivamente è vero, può benissimo accadere. Però in generale quello che vorrei che capiste è che perché una società si regga in qualche misura c'è bisogno di una condivisione di valori tale per cui anche coloro che non stanno bene accettano di non stare bene. Dimmi.
Però questo potrebbe essere un... qui possiamo tornare a quello che dicevo io la lezione scorsa, del fatto che allora chi sta nei punti più alti della piramide crea dei valori condivisibili per la maggior parte delle persone che stanno nei punti più bassi, di modo da tenerne nel punto più basso.
Allora, questo che dice il vostro collega è quello che immaginava che Marx quando parlava di falsa coscienza. Non so se avete mai sentito sta cosa. Il problema qual è? Il problema è che può darsi che questo accada, però il valore, come vedremo, è un oggetto estremamente complesso da maneggiare. Creare un valore condivisibile, ma magari ci riuscissimo. Io sarei una persona felice se, come, non so se... se vi ricordate Gaber, qualcuno di voi sa chi era Giorgio Gaber, spero di sì, e scrisse una cosa che diceva un'idea, un concetto, un'idea, se potessi mangiare un'idea avrei fatto la mia rivoluzione. Ecco, era esattamente questo il discorso. I valori, noi non abbiamo idea, ragazzi, di che cosa siano. Questo è il problema. Noi abbiamo dei valori che sono profondamente incorporati in noi, che ci sono trasmessi attraverso dei processi estremamente complessi, ma che noi non sappiamo di fatto come funzionano, perché noi abbiamo ridotto la nostra comprensione dell'uomo alla sfera razionale e i valori esorbitano la sfera razionale in modo totale. Il valore è quel tipo di cosa per la quale tu saresti disposto a morire o comunque a sacrificarti. E questo non è razionale di per sé, come dicevamo di Hobbes l'altro giorno, no? Nel momento in cui arriva uno che è disposto a morire per il suo ideale, che gli fai? Che altro gli puoi fare? Sei rovinato. Quindi il valore è, come vedete, un oggetto col quale bisogna andarci un po' coi piedi di piombo, perché noi ne parliamo tanto, come la fiducia. Non so se avete sentito in televisione, nei giornali, dovunque, oggi come oggi, l'unica cosa che vi chiedono tutti è la fiducia. Non c'è più fiducia, dobbiamo ricostruire la fiducia. Di nuovo, che diavolo significa ricostruire la fiducia? A parte il verbo, che come vedete è un verbo che già la dice lunga, no? Ricostruire. come se fosse un muro, sarebbe facile. Cioè, mettiamo lì con dei bei mattoncini come prima, dell'ego, di fiducia, e facciamo un bel muro, abbiamo fatto la fiducia. Purtroppo non funziona così. Noi non abbiamo idea di come si ricostruisca o rigeneri, che io preferisco, o ricostituisca la fiducia. Siamo stati bravissimi a mandarla a puttane, questo sì, abbiamo fatto un lavoro perfetto. Ma adesso che dovremmo rifarla, riottenerla, rigenerarla, non sappiamo da che parte si passa. E i valori più o meno sono la stessa cosa. Non crediate che sia così facile. Perché? Vi faccio un esempio storico. L'Unione Sovietica, tanto per rimanere in campo marxiano, no? Unione Sovietica sono 70 anni di dominio totale su una popolazione enorme. 70 anni nei quali tu, propaganda, educazione, socializzazione, tutti i discorsi possibili e immaginabili battono sugli stessi argomenti. Che ti aspetteresti che dopo 70 anni c'hai una popolazione che è tutta inquadrata sugli stessi punti di vista. Come cade il muro, come crolla l'Unione Sovietica, richiamano la città San Pietroburgo. Come se non fosse passato un attimo. 70 anni nella pattumiera. So se mi spiego. Cioè, questa cosa per la quale è così facile educare la gente è una balla, ragazzi, non è vero. Noi non siamo in grado, manco quelli che hanno il monopolio delle attività con le quali dovresti far entrare in testa la gente i valori in questione, ci sono riusciti manco loro. Dopo 70 anni di bombardamento, perché lì parliamo di, come di, no, no, di quello che ti sai potrebbe essere che, no, lì proprio era come dire dottrina, bombardamento, propaganda, pulizia di quelli che ne hanno accorto, insomma, di tutto, ecco, con tutto questo, fine dei giochi. Qual è il modello al quale si rifà oggi la Russia? Lo zar. Come se gli ultimi 80 anni non l'avessimo visti per niente. Quindi capite che non è così facile. Di fatto noi non sappiamo. Questo è il punto. Noi non sappiamo queste dinamiche dove diavolo come vadano. Perché siccome sono tutte dinamiche che non sono razionali e noi abbiamo la nostra autorappresentazione che invece è fortemente razionale, noi non ci siamo mai occupati di emozioni, di fiducia, di valori, tutte queste cose. Non sappiamo manco quando stanno di casa, la relazione. Noi abbiamo pensato a scambi economici, massimizzazione dei profitti, tutta una serie di cose che per carità hanno il loro, no? La loro importanza, ma da un punto di vista fondante dello stare insieme sono un disastro, perché non solo non costruiscono nulla, ma ledono tutto quello che univa. Perché nel momento in cui tu ti percepisci come individuo autonomo, solitario, rescisso da qualunque legame, sei solo. Fine. E poi dopo ritornare a capire che potresti stare insieme agli altri non è così ovvio. Capite? Quindi è un po' un problema, nel senso sì, a livello teorico è vero, tu potresti creare dei valori con i quali gabbare qualcuno, eccetera. Però di nuovo, come vedete, questa operazione è un'operazione razionale. Tu ti metti a tavolino e dici a me mi conviene che loro pensino così, ma fare in modo che questo accada non è facile per niente, capite? Quindi la domanda con la quale noi dobbiamo, la domanda che ci dobbiamo porre in proposito è: quale tipo di dinamica fa sì che certe situazioni vengano accettate più o meno di buon grado? Quello è il punto. Perché certe cose vengono condivise come valore? Perché certi valori mi danno la possibilità di stare dove sono e starci pure bene? Perché il paradosso della questione è quello. La cultura, come vi ho detto una volta e come vi ripeterò, è un ambiente all'interno del quale stare bene. E questo non è necessariamente connesso con i benefici, le entrate economiche, le posizioni di prestigio e tutte queste cose. Vorrei che fosse chiaro. Il proprio benessere è anche in larga misura una questione personale. Stavo raccontando ai vostri colleghi da un'altra parte la settimana scorsa che io ho fatto per 10 anni il commerciante prima di riuscire a venire qui a deliziarvi, e avevo un collega, uno con cui lavoravo, che era un rappresentante di commercio, ovviamente, il quale mi diceva: non vedo l'ora di riuscire a mettere da parte abbastanza soldi per aprire un bel laboratorio dove riparo i ferri da stiro. Che tu, no? Te pare una cosa assurda, dice, vabbè, ma vorrai fare che qualcosa. No, questo voleva riparare i ferri da stiro. Lui era contento così. Fine. Ed è beato lui, giusto appunto, no? Perché E questo è il punto, cioè lo star bene è a stento connesso esclusivamente con la dimensione economica. Noi abbiamo creato questa serie di cazzate per la quale c'è il prodotto interno lordo e quindi se guadagni stai bene e se perdi stai male. Non è vero, è una balla grossa come una casa. È un tentativo di riduzione della vita insopportabile, è uno dei motivi per i quali stiamo tutti non particolarmente bene, ma non funziona. Non è quello il punto. C'è gente che sta benissimo con poco e c'è gente che sta malissimo con molto, quindi questo non è quello il punto. Il punto è avere un insieme, una costellazione di valori che ti permetta di trovare il tuo posto nel mondo, che poi sto posto stia in cima o stia in fondo, non è importante. Ma se non ci sono quei valori è un casino. Se non sai trovare il tuo posto comincia a diventare una specie di quella che gli americani chiamano rat race, no? La corsa dei topi, tutti quanti che girano, le trottole, i cerchi, le varie cose, perché non ti muovi, non vai da nessuna parte. E questo è uno dei problemi con i quali ci stiamo confrontando oggi. Ok? Fin qui?
Quindi a livello di valori non c'è piramide in realtà?
No, i valori ci sono. I valori ci sono operanti, perché se non ci fossero i valori noi non avremmo una situazione sociale stabile. No, adesso non è particolarmente stabile, ma quello che c'è funziona. Il problema è capire quali sono sti valori, perché se tu li chiedi te ne vengono detti certi, se tu li guardi ne vedi altri, ed è una situazione abbastanza complicata. Però di fatto quello che conta perché una qualunque distribuzione sociale regga è un insieme di valori che la giustifichi e che venga condiviso da quelli che ci stanno dentro, perché sennò la rivoluzione alle porte. Ora, per rimanere nella stratificazione sociale a livello morfologico o topologico, la questione della piramide è legata, diciamo, fondamentalmente al vecchio ordinamento, di nuovo al famoso ancien regime. Cioè la piramide sociale descrive delle società tradizionali dove pochi hanno molto e molti hanno poco, come abbiamo visto. La forma della stratificazione sociale cambia nel tempo, perché non c'è niente di immutabile, come abbiamo visto, e noi ne abbiamo passate già un paio dalla piramide. Quella più comoda era la picca. Avete presente il segno delle picche a carte? Era la famosa, il momento del trionfo della classe media. Pochi con tanto, pochi con poco, la gran parte con abbastanza. Quindi diciamo che XX secolo fino alla fine del XX secolo più o meno siamo in queste condizioni. Ed era quella con la quale sono cresciuto io, per esempio, quella con la quale più o meno concettualmente siete cresciuti anche voi, e questo è il problema. Cioè voi vi raffigurate in un certo tipo di spazio sociale, ma lo spazio sociale è cambiato, non è più quello. Oggi abbiamo lo famoso spazio sociale a coppa di champagne. Avete presente com'è fatta la coppa di champagne? Con lo stelo fino, ecco quello, bravi, esatto. Il ceto medio, in larga misura, lo siamo giocato. Quindi oggi abbiamo alcuni che hanno molto e la grandissima parte che non c'ha più un ciufolo. Questo è quello che dicono i famosi protestanti di Occupy Wall Street, no? La famosa formula l'1% al 99% e il 99% all'1, che purtroppo è vero. Se voi andate a vedere i bilanci vi accorgete che la grandissima parte delle ricchezze del pianeta è in mano a 4 gatti. Il resto del pianeta, e quindi come vedete quando vi dico che c'è un problema di valori, no? Questa è una situazione che dovrebbe portare alla rivoluzione domani, se non ci fossero dei valori incardinati per i quali. Invece noi siamo tutti qui, che accettiamo che il 99% delle risorse sia in mano all'1% della popolazione. Quando vi dico che c'è qualcos'altro in opera, spesso e volentieri, intendo esattamente questo. È una situazione, di fatto, inaccettabile, che grida vendetta davanti a chiunque, Dio, la Madonna, i Santi, gli altri dei, chi vi pare. Questa cosa è inaccettabile, però noi la accettiamo. Questo è il punto sul quale dobbiamo riflettere, perché quando vi dico la deresponsabilizzazione, il rifiuto di prendersi carico delle proprie opinioni, eccetera, è anche questo, che è un punto di vista, è una situazione valoriale anche quella. Evidentemente riteniamo che sia giusto che un magnate della finanza abbia miliardi, e chiacchiere stanno a zero, sta lì, no? C'è poco da fare. Quando sento parlare della crisi dei valori, a me viene da ridere, perché non è tanto il problema è di quali valori parliamo. Certo, alcuni valori sono decisamente in crisi, ma altri vanno benissimo. Magari non ci piacciono, però sono lì e sono operativi, perché, ripeto, guardatevi intorno e vedete esattamente questo. il sociologo in qualche misura cerca di essere il più distaccato possibile. Io ci provo, ovviamente questo essere distaccati implica anche una denuncia dei propri valori, quindi voi lo sapete perfettamente che questa cosa mi fa ribrezzo, però non posso non vederla, è lì, no? E anch'io non è che ho un fucile in mano ora, per cui chiaramente, no? Bisogna parlarne. È vero che io sto qui apposta perché c'è quella situazione là fuori, quando ho deciso di insegnare l'ho fatto perché ho detto vediamo se riesco a far pensare a qualcuno, era un modo come un altro, ok? Però di fatto non ho il fucile, non ho l'obice, non ho le bombe, non c'ho niente, sto qua e parlo, ho le mie idee, stop. Quindi capite che questa cosa bisogna, come dire, valutarla, meditarla, ruminarla, non lo dico a caso, perché implica delle cose su di sé che spesso e volentieri noi non vogliamo sentirci dire. Il fatto che siamo acquiescenti, il fatto che non siamo disposti a impegnarci fino a un certo punto per ciò in cui crediamo, è umano, ragazzi. Però bisogna accettarlo, quello è il punto, è umano, è normale. Io sono convinto che l'essere umano, come diceva dei vostri colleghi poco fa, spesso ambirebbe essere un gatto, io perlomeno sottoscriverei immediatamente. Perché? Perché i gatti vivono bene, dormono, giocano, si rilassano, non c'è nessuno che gli rompe i coglioni. Ah, che bella la vita da gatto. Ecco, a noi spesso e volentieri quel tipo di vita la facciamo uguale, anche se non facciamo finta di no. Però nel momento in cui noi cominciamo a fare tutto quello che tutti ci chiedono, di fatto stiamo facendo i gatti, no? Non vogliamo avere rotture di scatole, allora quello mi dice una cosa, io la faccio, quello mi dice un'altra, io la faccio, quello mi dice che dovrei fare questo, io dico no, lascia perdere perché oggi non è il caso, ma domani sì, forse. C'è da dire no, non dico mai no, dico sì, ma, dico forse, ma arrangio, cerco di non avere conflitti, tutto questo. Perché effettivamente è parte del ben vivere, fino a un certo punto. Oltre comincia a diventare un po' un problema, no? Però nel momento in cui io mi conosco, come diceva il famoso oracolo di Delfi, devo anche conoscere questa mia cosa, che ci sono delle volte in cui non ho voglia, delle volte in cui non ho voglia di discutere ancora per dei motivi che tanto poi rimangono sempre lì, non cambia nulla. Sapete quanti alibi potrei tirarvi in piedi?
Potrebbe essere allora la linea di accettazione la base da cui dovrebbe ripartire la società?
Probabilmente sì, ma c'è da fare un lavoro culturale enorme su questo. Purtroppo è tutto lì, perché noi al momento stiamo accettando un po' troppo, come vi dicevo la volta scorsa. Ok ragazzi, ci vediamo domani, tendenzialmente ci vediamo domani al cinema, però informatevi perché non è detto.